giovedì 24 luglio 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian.
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Anche oggi dedicheremo la prima parte della puntata alle notizie di attualità. Cominceremo commentando un articolo del Washington Post, secondo cui Hamas starebbe attraversando la più grave crisi finanziaria e amministrativa della sua storia. Che cosa significa questo per la popolazione di Gaza? Quali sono le conseguenze umanitarie? Proseguiremo con una riflessione sui risultati delle elezioni giapponesi di domenica, che hanno registrato l'ascesa significativa di un partito populista di estrema destra, promotore della piattaforma nazionalista Prima il Giappone. Nella nostra rubrica dedicata alla scienza e alla tecnologia, parleremo di un articolo apparso su The Economist, che illustra i benefici cognitivi del multilinguismo. E per concludere la prima parte della puntata, vedremo come la Francia sia riuscita a evitare le proteste contro il turismo di massa, che invece stanno interessando i paesi vicini del sud Europa.
Temi davvero molto interessanti.
Esattamente. Ma proseguiamo con le anticipazioni. Di cosa ci occuperemo nella seconda parte della puntata?
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi sono uses of the future tense. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, dedicato ad una splendida notizia. La Domus de Janas, suggestive tombe preistoriche della Sardegna, sono state ufficialmente riconosciute come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Con questo riconoscimento, l'Italia raggiunge quota 61 siti iscritti, consolidando il proprio primato mondiale nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Per concludere, ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, passare la notte in bianco. Il dialogo in cui la utilizzeremo sarà ispirato all'ondata di caldo che ha colpito l'Italia con largo anticipo quest'estate e alle misure adottate dalle amministrazioni locali per proteggere i cittadini dai rischi legati alle alte temperature. Tra le iniziative più discusse sui notiziari spicca quella dei cosiddetti rifugi climatici.
Benissimo, è arrivato il momento di dare inizio alla puntata. Che si alzi il sipario!
Hamas alle prese con una crisi finanziaria.
Lunedì, The Washington Post ha riferito che Hamas sta attraversando la crisi finanziaria e amministrativa più grave della sua storia. Il gruppo fatica a finanziare le operazioni militari e a gestire la governance quotidiana di Gaza. La sua ala militare non riesce più a pagare adeguatamente i combattenti e si affida invece a ragazzi e adolescenti per compiti di basso livello. In passato Hamas generava entrate tassando il commercio e appropriandosi di parte degli aiuti umanitari. Ma il blocco israeliano ha interrotto molte spedizioni. L'articolo cita diversi residenti anonimi di Gaza che accusano Hamas di estorcere denaro alle imprese locali e di manipolare gli aiuti. Tuttavia, non sono emerse prove concrete a sostegno di queste accuse. Dopo lo scoppio della guerra il 7 ottobre 2023, in seguito agli attacchi contro Israele, Hamas ha subito perdite significative, con un calo stimato del 90% della leadership e delle capacità militari.
Trovo questo dato davvero significativo. Se è vero che Hamas non riesce a pagare i propri combattenti, allora vuol dire che la situazione è davvero critica.
È sicuramente un segnale di difficoltà, ma non possiamo ignorare il fatto che continuano a reclutare ragazzi molto giovani. Questo lascia pensare che potrebbero adattare la loro strategia, anche se limitati finanziariamente.
Ed è proprio questo a preoccuparmi. Reclutare adolescenti per missioni così pericolose è irresponsabile e alimenta il ciclo della violenza.
Sì, è preoccupante. Ma vogliamo parlare delle conseguenze umanitarie?
Assolutamente. È per questo che vorrei maggiore trasparenza su come gestiscono gli aiuti provenienti dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e le ONG. Le accuse di estorsione e speculazione sui prezzi sono piuttosto gravi.
Finora, però, le accuse di confisca o cattiva gestione degli aiuti umanitari non sono state confermate né da Israele né dalle ONG.
E che mi dici dei residenti di Gaza che hanno raccontato di questi episodi?
Si tratta di segnalazioni anonime.
Certo che sono anonime. La gente ha paura delle ritorsioni. Hamas non è certo nota per la sua benevolenza. La rapida ascesa di un partito populista di estrema destra in Giappone.
Sanseito, un partito politico giapponese, ha rapidamente guadagnato consensi, conquistando 14 seggi alla Camera Alta nelle elezioni di domenica scorsa, dopo averne detenuto solo uno negli ultimi 3 anni. Fondato nel 2020, il partito si era inizialmente fatto notare grazie ad alcuni video su YouTube ricchi di teorie cospirazioniste, per poi adottare una piattaforma nazionalista, prima il Giappone, critica verso l'immigrazione e le influenze straniere. Il leader di Sanseito, Sohei Kamiya, ha dichiarato di essersi ispirato a Donald Trump. Sostiene un'agenda antiglobalista e propone politiche populiste come tagli alle tasse e maggiori sussidi per le famiglie. L'ascesa di Sanseito riflette il malcontento verso il governo del Partito Liberal Democratico, percepito come non sufficientemente conservatore. Secondo gli analisti, questo spostamento verso Sanseito segnala il desiderio di una maggiore rappresentanza di destra, soprattutto tra gli elettori conservatori più giovani. Nonostante il risultato significativo, il partito non dispone ancora del numero minimo di seggi necessario per presentare progetti di legge di bilancio alla Camera Alta. E anche nella Camera Bassa, che ha più potere, detiene solo 3 seggi.
Carmen, non sei preoccupata per le implicazioni del loro programma prima il Giappone? Non ti ricorda quanto abbiamo già visto con i movimenti populisti di destra in Europa?
In Europa e non solo. Del resto, anche il Giappone sta affrontando questioni legate all'immigrazione e alle difficoltà economiche. Credo che l'ascesa di San Seito sia una reazione a tutto questo, più che un vero e proprio spostamento totale a destra.
È vero, ma il modo in cui presentano la loro agenda come antiglobalista mi preoccupa. Sembra che facciano leva sulla paura piuttosto che concentrarsi sui problemi reali.
Stanno intercettando una frustrazione reale che esiste in una parte della popolazione. Ed è così che si vincono seggi, è pur sempre un processo democratico.
Peccato che quando i nazionalisti guadagnano terreno, spesso questo porta a politiche di esclusione. Basta guardare cosa sta succedendo in alcune parti d'Europa.
Quando l'elettorato si sente alienato dalla propria classe dirigente, può maturare la convinzione di dover operare un cambiamento drastico, anche se non è la soluzione ideale.
E così si finisce per abbracciare una retorica divisiva, che non fa altro che scavare solchi ancora più profondi. Tra i benefici dell'apprendimento delle lingue straniere c'è anche il ritardo della demenza senile.
Il mese scorso The Economist ha pubblicato un articolo sui benefici cognitivi del multilinguismo. Tali benefici sono stati ampiamente studiati e, secondo alcune affermazioni, includono il ritardo dell'insorgenza della demenza di circa 4 anni. Tuttavia, non tutti gli studi sono replicabili, sollevando dubbi sulla solidità di questi risultati. Sebbene imparare una nuova lingua faccia bene al cervello, in particolare contrastando il declino cognitivo legato all'età, i vantaggi più significativi si osservano in individui che hanno una padronanza della lingua quasi pari a quella di un madrelingua e che utilizzano frequentemente più lingue. Alcuni studi mostrano che gli interpreti professionisti hanno un maggiore controllo cognitivo. L'impatto dell'esposizione alle lingue sullo sviluppo cognitivo è più forte nei bambini piccoli e negli anziani. Con i bambini bilingui, che mostrano vantaggi già in tenera età. Alla fine, la capacità di comunicare oltre le barriere linguistiche resta un motivo valido per imparare nuove lingue, qualunque sia il punto di partenza.
Imparare una lingua è una sfida, non c'è dubbio. Per quanto ne so, le lingue più difficili per chi parla inglese sono quelle non europee, come il cinese e l'arabo. I sistemi di scrittura e i suoni diversi sono molto impegnativi.
È vero, ma non credo che sia solo una questione di scrittura o di suoni. Voglio dire, anche la grammatica è piuttosto complicata. Le coniugazioni dei verbi possono essere un incubo, soprattutto con tutte le forme irregolari.
Però avere lo stesso alfabeto aiuta molto con le lingue europee. Guarda il cinese, per esempio. Bisogna memorizzare migliaia di caratteri solo per leggere un testo.
Beh, il Dipartimento di Stato americano e la CIA stimano che un anglofono impieghi dalle 24 alle 36 settimane per raggiungere un livello generale di competenza nella maggior parte delle lingue europee.
E quindi escludiamo il finlandese, l'estone e l'ungherese? Quali sono le altre?
Esatto, le lingue dell'Europa orientale, ad esempio, quelle slave e turche, richiedono 44 settimane per essere apprese, ma per l'arabo, il cantonese, il mandarino, il giapponese e il coreano ci vuole il doppio del tempo, 88 settimane. In ogni caso, imparare una nuova lingua è sempre una cosa che vale la pena fare.
Senza dubbio. La Francia evita le proteste contro il sovraffollamento turistico che affliggono i suoi vicini meridionali.
Nel Sud Europa, le proteste contro il turismo di massa sono diventate la normalità. Il 15 giugno, manifestanti in quasi 20 città di Spagna, Italia e Portogallo sono scesi in piazza contro l'alto afflusso di visitatori. Gli abitanti sostengono che il turismo peggiora la qualità della vita, fa salire i prezzi delle case, spinge i residenti a lasciare i quartieri e mette a rischio la cultura locale. Allo stesso tempo, il Louvre in Francia affronta sfide simili con il personale in sciopero per via del numero eccessivo di visitatori che mette sotto pressione il sito storico e le sue opere d'arte. Tuttavia, nonostante la ripresa del turismo in Francia, con un record di 100 milioni di visitatori nel 2024, le reazioni negative contro il turismo sono molto più contenute. Gli analisti attribuiscono questa differenza a un diverso atteggiamento storico verso il turismo. Parigi ha una lunga tradizione di accoglienza dei visitatori che risale al 1800, mentre Barcellona è diventata una meta turistica gettonata solo di recente. Inoltre, in Francia il turismo, sia interno che internazionale, è distribuito in modo più equilibrato, mentre in Spagna si concentra soprattutto sulle zone costiere.
Capisco le preoccupazioni per il turismo di massa, ma i turisti sono fondamentali per l'economia, soprattutto in città come Barcellona.
Fondamentali sì, ma stanno rovinando interi quartieri.
Lo capisco, ma Parigi ha affrontato sfide simili ed è riuscita a mantenere l'equilibrio. Fa parte del fascino della città e guarda i nuovi record turistici stabiliti dalla Francia nel 2024.
Ma la Spagna è subito dietro. E la Spagna centrale non è una meta turistica come la Champagne, la Valle della Loira, la Borgogna o l'Alsazia. Sono quasi tutte spiagge e coste.
Sì, hai ragione. Il clima della Francia centrale è in generale più gradevole rispetto a quello della Spagna centrale.
Esatto. E non dimenticare che in Francia molti visitatori sono locali o proprietari di seconde case che rispettano la cultura.
Penso comunque che la soluzione sia trovare un equilibrio invece di allontanare del tutto i turisti. Uses of the future tense. Sardegna. Le Domus de Janas sono patrimonio dell'UNESCO.
Hai saputo che le Domus de Janas sono entrate ufficialmente nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si tratta del 61esimo sito italiano a ottenere questo importante riconoscimento. L'Italia si conferma ancora una volta al primo posto al mondo per numero di siti UNESCO, davanti persino alla Cina, un paese enormemente più grande, sia per estensione territoriale che per popolazione.
Lo so, e di questo traguardo siamo e saremo sempre molto orgogliosi.
Ma torniamo alle Domus de Janas, che nella lingua sarda significa case delle fate. Nel folklore locale, le Janas sono figure mitologiche con i poteri magici, ma le Domus non hanno nulla a che vedere con creature leggendarie. Sono tombe scavate nella roccia, risalenti al Neolitico, tra il quinto e il terzo millennio avanti Cristo. Sono uno dei più importanti esempi di architettura funeraria ipogea, cioè sotterranea, e raccontano molto delle antiche comunità dell'epoca. Il loro rapporto con la morte, le credenze religiose, l'organizzazione sociale. Un vero tuffo nelle radici della civiltà mediterranea.
Sembra un sito affascinante. Ma quante persone in Italia sapevano dell'esistenza di queste tombe prima del riconoscimento dell'UNESCO?
Non saprei.
Sai dove si trovano di preciso?
Sono un po' ovunque in Sardegna, anche se sono particolarmente concentrate nella zona centro-settentrionale dell'isola. Tutte però si trovano in aree rurali, completamente immerse nella natura.
La domanda è: se sono lontane dai centri urbani, quante persone andranno davvero a visitarle?
Qualcuno ci andrà sicuramente.
Ho la sensazione che dietro questo riconoscimento ci sia più prestigio simbolico che un reale impatto concreto.
Non sono d'accordo. La visibilità data dal riconoscimento UNESCO diventerà un volano per il turismo regionale. Farà scoprire l'entroterra sardo e creerà occupazione locale. Non tutti vogliono andare al mare o visitare i soliti monumenti. C'è chi cerca autenticità, mistero, storia vera.
Forse Ma il riconoscimento da solo non basta. Per costruire qualcosa di buono serviranno infrastrutture, formazione e soprattutto promozione.
Guarda che qualcosa si sta già muovendo. Adesso ti dico, drizza le orecchie.
Ti ascolto.
La presidente della regione, Alessandra Todde, ha detto che valorizzerà i giovani e i territori interni. Il riconoscimento UNESCO è un'occasione, non una bacchetta magica.
Certo, ma mi piacerebbe vedere più concretezza, soprattutto nei fatti e non solo a parole.
Confido che ce la faranno. Le Domus de Janus non sono solo tombe antiche, ma luoghi che custodiscono memoria e mistero. Ci parlano di un tempo in cui la morte era parte della vita. E forse oggi, in un mondo che corre e dimentica, abbiamo bisogno di rallentare, di ascoltare il silenzio e ritrovare ciò che conta davvero.
Passare la notte in bianco. To spend, to have a sleepless night. Rifugi climatici. La risposta italiana all'estate estrema. Stiamo entrando nel pieno dell'estate. Eppure l'Italia è già stretta nella morsa del caldo da diverse settimane. Giugno si è aperto con temperature record, da nord a sud. A Roma, Firenze, Milano e Torino la colonnina di mercurio ha raggiunto picchi impressionanti e in molte città l'asfalto sembra sciogliersi sotto i piedi. Dormire la notte? Un miraggio. Sempre più italiani si ritrovano a passare la notte in bianco. Ma una novità sta cercando di contrastare il caldo in città. Per la prima volta, alcune amministrazioni comunali hanno pubblicato le loro liste ufficiali di rifugi climatici. Si tratta di luoghi pubblici, gratuiti, dove è possibile trovare riparo nelle ore più torride. Un'idea davvero interessante, non trovi?
Sì, ma a quanto pare il Comune di Roma sta ancora lavorando per completare la mappa dei rifugi climatici sparsi sul territorio urbano.
Lo so. Dicono che sarà pronta solo nel 2026.
E quindi, per adesso, come si fa a trovarli?
Non ne ho la più pallida idea.
Nel frattempo, la gente soffre sia di giorno che di notte, rischiando di passare la notte in bianco.
Hai perfettamente ragione. Però ci sono altre città italiane che si stanno muovendo meglio e rendono facilmente accessibile l'elenco dei luoghi freschi.
Tipo?
Firenze. Il comune ha già individuato oltre 40 aree tra parchi, biblioteche, musei e altri spazi pubblici. E grazie alla geolocalizzazione è possibile individuare rapidamente il rifugio più vicino.
Però sono tutti luoghi con accesso solo diurno, giusto?
Sì, esatto.
E chi passa la notte in bianco, perché non può permettersi un condizionatore? Deve aspettare le 10 del mattino per entrare in una biblioteca?
I rifugi climatici non rappresentano la soluzione a tutto, è vero, ma sono comunque un inizio.
Un inizio di cosa?
Di un progetto a lungo termine che punta ad ampliare gli spazi freschi in tutta la città, facilmente raggiungibili, di libero accesso, aperti tutta l'estate.
Ok, detta così ha senso. ma bisogna fare di più.
Senza dubbio. Guarda Torino. Alcuni parchi sono stati trasformati in aree con giochi d'acqua gratuiti. A Milano, invece, ci sono le case dell'acqua. Fontanelle moderne presenti in decine di parchi che erogano acqua fresca gratuitamente.
Avere punti d'acqua ben distribuiti è davvero importante.
L'obiettivo è un miglioramento continuo, pensato non solo per i residenti, ma anche per i turisti. Anche chi visita la città ha diritto di sapere dove trovare il riparo.
Giustissimo.
In un'estate che minaccia di battere ogni record, l'idea è semplice: offrire ad abitanti e turisti un modo per sopravvivere al caldo di giorno e non passare la notte in bianco. Un saluto ai nostri ascoltatori e che gran voglia di gelato al limone che mi è venuta.
Anch'io!
Andiamocene a prendere uno.
Sì!
Ciao!
Ciao!